La colazione dei campioni, lo show radiofonico dedicato ai libri a cura di Massimiliano Colletti.
Sono le 13.02, benvenuti e benvenute, questa è la colazione dei campioni. Il vostro appuntamento settimanale con i libri. In diretta da Radio Città del Capo da Bologna. 94 796 250 le frequenze per collegarvi in FM. Potete seguirci anche in streaming dal sito radiocittadelcapo.it. Massimiliano Colletti al microfono fino alle 14. Puntata numero 3, stagione numero 4. La scaletta di oggi. Il nostro libro della settimana firma Ginevra Lamberti, è un libro d'esordio, si chiama La questione più che altro ed è uscito per l'editore Nottetempo. Tra pochissimo Ginevra al telefono per rispondere alle nostre domande. Ma anche alle vostre se volete. Dopo il GR in network da Radio Popolare e il GR locale delle 13.30, parliamo di un po' di avvenimenti che sono accaduti nel mondo dei libri. La sentenza che ha assolto Eddie De Luca. Milano Book City in programma dal 22 al 25 ottobre a Milano. E poi tanta musica, perché ottobre, si sa, è un mese particolarmente ricco di uscite discografiche. Ma lasciatemi dare anche i nostri contatti se volete intervenire in diretta alla colazione dei campioni. 348-7649-289 per SMS e WhatsApp. Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it per la mail. Se avete domande da fare a Ginevra Lamberti, tra poco al telefono. Seguiteci su Facebook, Twitter. E tra l'altro, proprio da questa puntata, dalla nostra pagina Facebook, è possibile seguire in diretta la colazione dei campioni. Partiamo con la musica, perché è uscito un gran bel disco. Si chiama Perpetual Motion People, è uscito a giugno in verità. Era uno di quegli album che durante l'estate mi ero perso. Recupero prontamente, lui è Ezra Furman. L'album è uscito per l'etichetta Bella Union. L'album mi piace molto, per cui vi propongo come primo pezzo d'apertura di questa terza puntata della colazione dei campioni, la traccia che si chiama Lucy Connection, Ezra Furman. It's late at night.
like a game of worldwide karaoke, and my rich friends and me to sit and blow smoke rings. There's nothing happening and it's happening too fast. Try to interpret but the message is scrambled. The institutions that I lean on have crumbled. I've got the world's ear, I'm all fucking mumbles. I guess I'm just another link in a chain. I don't wanna be the bad guy. I wanna see myself from the outside. Can you hear me now? Wait, can you wait? Can you hear me now? I've got a lousy connection. I promise my am dying affection. Can you hear me now? Wait, wait, can you wait? Just can you hear me now?
La colazione dei campioni.
Torniamo in diretta, questa è sempre la colazione dei campioni. Dopo il pezzo, la traccia di Ezra Furman tratta da Perpetual Motion People, l'ultimo album di Ezra Furman. Il momento di presentare il nostro libro della settimana. Il nostro libro della settimana si chiama La questione più che altro. L'autrice si chiama Ginevra Lamberti. Ce l'abbiamo al telefono. Ciao Ginevra.
Ciao Massimiliano, ciao a tutti.
Ciao, benvenuta alla colazione dei campioni. Dove sei e come stai prima di tutto?
Dove sono e come sto? Allora, sto bene, in questo momento sono a Venezia, nella casa dove vivo, e sono ricoperta di pile perché è iniziato l'autunno.
Fa un freddo cane, sì.
Abbastanza, sì.
Bene, bene, insomma, è importante sincerarsi anche delle tue condizioni psicofisiche.
Giusto. E
ora parliamo giustamente del tuo libro, La questione più che altro, il tuo libro d'esordio è uscito per l'editore Nottetempo nella collana narrativa.it a cura di Chiara Valerio. Dopo vorrò sapere tantissimo di come hai lavorato con Chiara Valerio, insomma, se è una diciamo editor severa o meno, ma prima di tutto parliamo un po', diamo qualche coordinata un po' a chi ci ascolta, gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, io provo a fare una sintesi, poi integrerai tu giustamente. Allora, La questione più che altro racconta la storia di Gaia, che è una laureanda in lingue e culture eurasiatiche che cerca di dare un po' un senso alla propria vita. Si muove tra la provincia veneta e Venezia, tra l'essere una studentessa prima, una lavoratrice poi, comunque sempre più qualificata dei lavori che si trova a svolgere, e passa dall'osservare una crepa nel muro di casa propria a osservare una realtà che diciamo è talmente poco stimolante che con quel muro qualcosa ha a che fare, insomma, ha dei punti in comune. E, insomma, questa è un po' una sintesi per dare qualche coordinata. Dici qualcosa in più te della storia di questa, La questione più che altro.
Allora, mi fa piacere che tu ti sia soffermato sulle crepe nei muri e sulle successive evoluzioni, perché effettivamente credo che si possa dire che in soldoni una cosa che volendo può emergere dalla lettura della questione più che altro è che le crepe nei muri possono essere più stimolanti di quanto immaginiamo, o che il mondo là fuori effettivamente è a sua volta pieno di metaforiche crepe nei muri. E che altro dire a riguardo? Gli argomenti affrontati nel romanzo effettivamente sono molteplici. Come dice Chiara Valerio, probabilmente si tratta di una storia già raccontata, ma con una lingua tutta sua, ecco.
Eh sì, è stata già sicuramente già raccontata, ma non raccontata come l'hai raccontata tu. In effetti, tra, diciamo, i punti d'onore, se così li possiamo chiamare, del tuo libro c'è sicuramente la questione della lingua, tant'è che ho ipotizzato che probabilmente la vera protagonista del libro è proprio la lingua. Hai creato veramente un impasto impasto linguistico molto originale, insomma, per andarlo un po' a guardare con la lente di ingrandimento, è costruito con delle espressioni, diciamo, espressioni e locuzioni un po' desuete, usi, che ne so, perciò stesso si legge nel libro, usi parole come odierno, giungere invece che arrivare, Gaia, che è la protagonista del libro, lo ripetiamo, chiama i propri genitori, la genitrice e il genitore, tra l'altro lo faccio anch'io, apro una parentesi, io lo chiamo padre e madre, i miei, così, insomma, chiusa parentesi, non me ne frega niente a nessuno, e diciamo, dall'uso di queste espressioni e la descrizione di ci sono dei momenti drammatici, altri momenti grotteschi, viene fuori una certa ironia, diciamo che è un po' il tono generale, un po' il tono generale del libro, che ha anche l'effetto un po' di confondere le acque. Dimmi un po' se sbaglio.
No, effettivamente non sbagli, ed effettivamente il linguaggio, la ricerca fatta sul linguaggio e l'ironia sono due degli elementi principali del libro, nel senso che sono i due strumenti che mi hanno permesso di raccontare appunto storie comunque già sentite decine e decine di volte, o situazioni problematiche che potevano facilmente cadere nella descrizione stucchevole o nel vittimismo, mi ha appunto permesso di confondere le acque, come dici tu, di ribaltare le situazioni e di fintamente alleggerire.
Sì, la metafora non è delle acque, non è, insomma, usata a caso, perché poi buona parte del libro è ambientata anche a Venezia, per cui, diciamo, c'è questa umidità costante, ecco, durante tutta la lettura. No, dai, a parte gli scherzi, la lingua, ancora qualcosa sulla lingua, c'è anche molto che viene dal parlato, usi tante, anche qui, tante espressioni come ad ogni modo, comunque, la narrazione si perde e poi apre parentesi, ritorna sul discorso, dice no, mi sono sbagliata, in realtà le cose andavano così, e quindi, diciamo, c'è un andamento che tante volte richiama più l'andamento dell'oralità più che quella della parola scritta.
Sì, esattamente, diciamo che non è semplice cercare di riprodurre le cose che nascono nella nostra testa così come nascono nella nostra testa, non è che non è semplice, è impossibile farlo, e quindi cercare di esprimerle ha richiesto una miscellanea, un insieme, un mix di tanti elementi diversi, che sono appunto quelli del parlato, ma mescolati anche con espressioni desuete, qualche parola arcaica, qualche parola che appunto può sembrare di livello alto, assieme invece ad anche sgrammaticature, volendo.
E poi un'altra sempre conseguenza un po' dello stesso discorso è un po' la frammentarietà, no? In questo senso ho avuto l'impressione che un po' il ritmo della narrazione fosse debitrice, fosse debitore del tuo essere blogger, prima di tutto. Tu nasci come blogger, quindi abituata probabilmente a un tipo di scrittura fatta per post, quindi di una certa lunghezza, frammentata appunto, e questa cosa mi sembra sia stata anche riportata un po' nel libro.
Sì, si accenna effettivamente nella prima parte al blog e anche in generale al mondo dei social. Di sicuro la mia scrittura è debitrice di questo passaggio, perché comunque ho coltivato la scrittura a mezzo blog per diversi anni, e di sicuro la mia scrittura a mezzo blog è a sua volta debitrice di lunghi anni di addiction alla televisione. Questo appunto devo per forza di cose ammetterlo, quindi sì, sicuramente influenze,
ma non c'è niente di male,
presenti ed evidenti, ma anche quello, quindi appunto l'ambientazione, quella della prima parte della valle molto evocativa, quella è di ispirazione autobiografica, e essendo che appunto si tratta di un ambiente particolarmente isolato e con poche novità nel quotidiano, mi ha effettivamente portata a lunghe sedute televisive quotidiane, e questo sì ha influenzato la mia lingua.
Stiamo parlando con Ginevra Lamberti al telefono del suo libro d'esordio, La questione più che altro, uscito per l'editore Nottetempo. Comunque, insomma, il libro nasce sulla carta, non hai pubblicato stralci precedentemente sul blog?
Diciamo stralci molto brevi, ci sono delle piccole cose che effettivamente, volendo andare a ripescarle, compaiono anche sul blog, ma che sono state inserite solo in ultima battuta.
Ah, ok. Beh, a questo punto ricordiamolo anche, il tuo blog si chiama In Basso a Destra e insomma è tuttora attivo. Sicuramente la stagione aurea dei blog è un po' tramontata, però ancora, diciamo, è uno strumento che utilizzi.
In questo momento lo utilizzo soprattutto per, diciamo, come vetrina per quanto riguarda la segnalazione degli eventi in cui sono presente oppure della rassegna stampa, e la parte prettamente creativa si è abbastanza fermata.
E per introdurre uno dei temi del tuo libro voglio leggerti un pezzettino. Il lavoro al call center ti fa sentire un giovane del tuo tempo. Qualche anno fa ha avuto un momento di breve ma intensa esposizione mediatica. Attorno gli si è creata un'area da Vietnam tale per cui se ci lavoravi eri un guerriero. Il lavoro al call center in quanto argomento di conversazione è caduto in disuso, ma in quanto lavoro esiste ancora. Così tu puoi andarci in santa pace alle stesse condizioni di prima, senza che nessuno faccia dell'opinionismo sulle cose private dei cocopro. Oh, questo per introdurre uno dei temi del tuo romanzo, insomma, che ha grande spazio, che è quello appunto del lavoro. E, diciamolo, Gaia inizia come studentessa, l'abbiamo detto prima, insomma, una studentessa che sta per laurearsi, e poi trova lavoro in un call center, che insomma è a cui fa riferimento la lettura che abbiamo appena fatto, e poi lavora in un posto tipo un Hard Rock Café, mi sono fatto questa idea, un locale dove lei fa accomodare gli ospiti, dove si mangia, si può bere, qualcosa del genere. E è un mondo appunto che viene raccontato con sempre con quel distacco ironico di cui parlavamo prima. Mi ha colpito come non trovi spazio in questo tipo di racconto né una sorta di autocommiserazione, insomma lei difficilmente ha questo tono di autocommiserazione né neanche cerca una solidarietà, diciamo, fra gli altri lavoratori o le altre comunque ragazzi e ragazze che si trovano nella stessa condizione. Rimane comunque un personaggio abbastanza isolato, quello di Gaia.
Sì, il personaggio di Gaia non cerca solidarietà perché non sta combattendo una battaglia. Il lavoro, a dirla proprio tutta anche in modo brutale, a Gaia non interessa, si introduce in questo mondo perché ritiene che sia in qualche modo fisiologico farlo, quindi i passaggi obbligati fondamentalmente sono quelli, tu studi, ti laurei, poi entri nel mondo del lavoro, ma lei infatti non potrebbe tranquillamente non farlo e continuare a stare chiusa in casa e seduta sul divano a fissare la crepa nel muro, forse sarebbe anche più contenta, a dirla tutta, di qui l'assenza di necessità di combattere una battaglia o di trovare solidarietà. C'è anche da dire che non cerca la solidarietà perché quella la trova all'esterno del mondo del lavoro, nei suoi affetti quotidiani, larga parte viene dedicata anche alle amicizie. Per quanto riguarda la dimensione prettamente ironica e non vittimista, visto che appunto un discreto spazio dedicato anche alla famiglia, questo Gaia lo ha ereditato direttamente dai suoi genitori, che sono appunto molto ironici al limite anche della sopportazione.
Diciamo una delle risposte, delle possibilità è quella dell'arte, no? Diciamo una delle vie d'uscita può essere l'arte, proprio intesa come salvezza. È una risposta che Ginevra Lamberti ha dato, perché insomma vedo comunque che ci sono degli elementi di biografia comune fra te e Gaia, e quindi con la pubblicazione del tuo libro. Rispetto a Gaia vi hanno accennato, a un certo punto la mamma gli dice qualcosa tipo fortuna che tu scrivi, mi sembra c'è un vago riferimento al fatto che anche Gaia in qualche modo scriva. Tuttavia ti chiedo se questo è un orizzonte, diciamo, possibile.
Intendi dire l'arte come risposta,
esatto,
potenziale? Sì, allora, come dirti, Lo scopriremo solo vivendo, mi viene da risponderti. Penso che sia una possibilità concreta, ma è una possibilità a cui bisogna molto dedicarsi per poter pensare di realizzarla in questo senso.
Ok, questo ci porta a un altro dei temi affrontati, che è quello della malattia. Sin dalle primissime righe Gaia dichiara: volevo dire che sto bene, a parte che l'isolamento in un ipocondriaco è un generatore automatico di cartelle cliniche. Ecco, l'ipocondria di Gaia fa un po' da contraltare alla malattia del padre di Gaia. Raccontaci un po' questa cosa.
Sì, l'ipocondria di Gaia è uno degli elementi che inizia a presentarsi sin dall'inizio e che appunto emerge, esplode in modo potente poco dopo che viene introdotta ed esplicitata la malattia del padre. La malattia del padre è una malattia reale, concreta, grave, mentre invece l'ipocondria di Gaia completamente astratta e soprattutto riguarda la salute, ma a un certo punto inizia anche ad estendersi verso campi che non riguardano la malattia e la salute, ma riguardano il timore dei ladri, il timore dell'essere derubati, il timore di Equitalia, e quindi diventa un terrore globale che arriva un po' a coprire ogni campo. Tutto questo viene comunque sempre gestito con la stessa ironia e lo stesso sarcasmo, per il semplice motivo che se c'è una cosa che il padre di Gaia le ha insegnato, chiaramente non in modo esplicito ma attraverso i suoi comportamenti e le sue risposte, è che l'ironia e il sarcasmo sono in un certo senso le uniche risposte possibili per resistere.
L'unica risposta è possibile per resistere. A noi interessa anche un po' il fatto che, diciamo, questo è il tuo libro d'esordio. Vorremmo sapere un po' come sei arrivata a questo, qual è stato il tuo percorso. Nasci come blogger, insomma, pubblicato con Nottetempo. So che hai frequentato una scuola di scrittura.
Sì, ho frequentato la scuola di scrittura Pordenone Scrive, che è appunto una costola del Festival Letterario Pordenone Legge, e attraverso quell'occasione ho poi partecipato a una selezione che mi ha portata a presentare un racconto inedito che peraltro altro non è che il primo capitolo della questione più che altro, a presentare appunto questo racconto inedito all'edizione di Pordenone Legge 2012 nell'ambito di un laboratorio per esordienti. In quell'occasione ho effettivamente conosciuto Chiara Valerio e da lì si è aperta questa possibilità.
E com'è stato lavorare con Chiara Valerio?
Allora, per quanto riguarda il lavoro di editing, io ho lavorato con Lavinia Azzone, okay, di Nottetempo, e devo dire che non ho niente di terrificante da dire al riguardo, perché è stato un lavoro bellissimo, mi sono anche molto divertita peraltro. Lavinia è una persona, come tutta la squadra di Nottetempo, è una persona estremamente precisa, quindi giustamente vieni anche bacchettato, ma appunto so che può sembrare bizzarro, ma riguardo al lavoro di editing posso dire che mi sono proprio divertita.
Invece per quanto riguarda le letture, nel libro citi Il mondo deve sapere di Michela Murgia, ci sono altri, insomma, nomi che ti hanno ispirato nella stesura della questione più che altro?
Per quanto riguarda l'introduzione di elementi autobiografici, qui effettivamente devo dire che Il mondo deve sapere è stato sul serio un libro che io ho letto nel periodo in cui lavoravo in un call center, e questa cosa è stata abbastanza buffa e mi ha fatto molta specie. Invece le influenze letterarie, come appunto ho avuto modo di ripetere più di una volta, credo che possano essere individuate in particolar modo negli emiliani, ecco, gli emiliani contemporanei, per così dire, quindi Paolo Nori, Ugo Cornia, e insomma i grandissimi Ermanno Cavazzoni e Gianni Celati.
Benissimo, ricordiamo ancora una volta il tuo libro, la questione più che altro. L'attrice Ginevra Lamberti è stata in collegamento telefonico con noi, l'editore Nottetempo. Ginevra, io ti faccio i miei migliori in bocca al lupo
Io
e
ti ringrazio.
alla prossima, grazie.
Alla prossima, grazie mille.
Ciao, ciao,
Ciao,
grazie.
ciao.
E in attesa del GR Network delle 13:30 ci andiamo a ascoltare un brano tratto dal nuovo album, il primo uscito per una vera etichetta discografica di Alex G. Questa si chiama Kicker dall'album Beach Music.
La colazione dei campioni.
E torniamo in diretta quando sono le 13:41. Chiedo scusa per aver troncato Sufjan Stevens. Ma non era il suo momento, ogni cosa a suo tempo, ragazzi. Torniamo in diretta dopo le notizie locali. Lasciatemi ringraziare Ginevra Lamberti, di cui vi ricordo ancora una volta il romanzo d'esordio, La questione più che altro, uscita per Nottetempo. Oh, voglio parlarvi di un concerto che c'è stato ieri a Bologna. In quel del Teatro Antoniano, organizzato dal Covo Club, ieri sera hanno suonato i Lo. Ieri hanno veramente messo in scena un gran bel concerto, dove è avvenuto tutto quello che insomma ci si aspetterebbe da un concerto dei Lo. Quindi pochissime parole, tanta musica, tempi in quattro quarti, le armonie vocali appunto del cantante, chitarrista e compagno della batterista. Una scaletta dove ampio spazio hanno trovato i brani del loro ultimo lavoro, Once and Sixty, che è uscito poco più di un mese fa per Sub Pop Records. Per cui approfittiamo di questa occasione per ritornare ancora per qualche minuto dentro le atmosfere del concerto di ieri sera. Vi faccio ascoltare un brano tratto dall'ultimo album, appunto Ones and Sixes. Questo è anche un brano da cui è stato tratto un video, si chiama Lies, e loro sono appunto i Low. Questa era Lies di Low, band che viene da Duluth, insomma città famosa per aver dato i natali a un altro ben più famoso musicista, spesso apostrofato con un pessimo soprannome, il Menestrello di... E se non l'avete ancora fatto, per cui andatevi a recuperare Ones and Sixes, che è l'ultimo lavoro proprio dei Low. Ma cambiamo argomento, perché c'è stata una notizia importante. Il fatto non sussiste, il tribunale di Torino ha così assolto Harry De Luca, accusato di istigazione al sabotaggio. La richiesta del pubblico ministero era di 8 mesi di reclusione. Nel settembre 2013 lo scrittore aveva rivendicato l'azione di sabotaggio verso la costruzione della TAV in Val di Susa, dichiarando all'Huffington Post: la TAV va sabotata, ecco perché le cesoie servivano, sono utili a tagliare le reti. Prima della sentenza, Harry De Luca ha rilasciato una dichiarazione spontanea. Ci sentiamo l'ultimo minuto proprio dalla voce di Harry De Luca.
Sono incriminato per aver usato il verbo sabotare. Lo considero nobile e democratico. Nobile perché pronunciato e praticato da valorose figure come Gandhi e Mandela con enormi risultati politici. Democratico perché appartiene fin dall'origine al movimento operaio e alle sue lotte. Per esempio, uno sciopero sabota la produzione. Difendo l'uso legittimo del verbo sabotare nel suo significato più efficace e ampio. Sono disposto a subire condanna penale per il suo impiego, ma non a farmi censurare o ridurre la lingua italiana. A questo servivano le cesoie. A cosa? A sabotare un'opera colossale quanto nociva con delle cesoie. Non risultano altri insidiosi articoli di ferramenta agli atti della mia conversazione telefonica. Allora si incrimina, il sostegno verbale è un'azione simbolica. Non voglio sconfinare nel campo di competenza dei miei difensori. Concludo confermando la mia convinzione che la linea di sedicente alta velocità in Val di Susa va ostacolata, impedita, intralciata, dunque sabotata per la legittima difesa della salute, del suolo, dell'aria, dell'acqua di una comunità minacciata. La mia parola contraria sussiste e aspetto di sapere se costituisce reale.
E queste erano proprio le parole di Harry De Luca pronunciate proprio prima della sentenza, il 19 di ottobre, qualche giorno fa. Un'altra notizia che volevo comunicarvi è quella dell'annunciato vincitore del Man Booker Prize, che è il premio letterario più importante del Regno Unito. Il premio è andato allo scrittore giamaicano Marlon James per il romanzo A Brief History of Seven Killings. Un libro che prende spunto dalla vita di Bob Marley per raccontare 30 anni della storia della Giamaica. Marlon James è insomma scrittore giamaicano, nato a Kingston nel 1970, ma vive in America, vive in Minnesota dove insegna all'università. Ha 44 anni e ha scritto oltre il libro che gli ha dato il premio Brief History of Seven Killings altri due romanzi. Quello del 2009 si chiama The Book of Night Woman e un altro l'anno successivo nel 2010 John Crowns Devil. Brief History of Seven Killings, che si è aggiudicato il Man Booker Prize di quest'anno, è un libro che ha 680 pagine, oltre 75 personaggi ed è stato definito dal presidente della giuria Michael Wood il più appassionante dei finalisti, pieno di sorprese, molto violento, con molte parolacce e voci narranti. Leggerlo è un piacere anche perché nel momento in cui volti pagina non sai esattamente chi troverai a raccontare la storia. Insomma, se volete leggerlo, se volete saperne di più, vi ricordo che il libro in Italia è stato pubblicato da Frassinelli ed è uscito con il titolo Breve storia di sette omicidi tradotti. Breve storia di sette omicidi, il libro è stato tradotto da Paola Daccardi. L'ultimo appuntamento che voglio segnalarvi è uno dei festival dedicati alla lettura, dedicati al libro. E insomma, che ormai ha assunto un'importanza direi piuttosto rilevante nel panorama degli appuntamenti del genere, ovvero il Book City Milano, che inizierà proprio domani dal 22 al 25 ottobre con un programma veramente sterminato, per cui io vi consiglio di andarlo a spulciare direttamente dal sito Book City Milano. Ma siccome so che tra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ci sono molti fan di Isabella Allende, vi segnalo la serata inaugurale di Book City Milano, che ci sarà proprio questa sera, anzi no, scusate, domani sera, giovedì 22 ottobre alle 20:30 all'area ex Ansaldo, dove appunto la scrittrice sudamericana Isabella Allende insomma verrà ricevuta con tutti gli onori dal sindaco di Milano Giuliano Pisapia. E in quell'occasione insomma dialogherà insieme a Barbara Stefanelli, per cui insomma se volete andare ad ascoltare Isabella Allende dal vivo, questa è l'occasione giusta. Gli ospiti e gli appuntamenti sono veramente tantissimi, così come insomma grande presenza ha la piccola e media editoria, per cui salto interamente il programma, che appunto vi consiglio di andare a spulciare di vostra iniziativa, e vi segnalo Milano Book Party. Insomma, dopo una giornata passata tra gli stand, è giusto anche festeggiare, per cui sabato 24 ottobre, sempre nello spazio ex Ansaldo, ci sarà la festa organizzata da insomma tanti dei nostri editori che più amiamo, insomma 66 and Second, Iperborea, Minimum Fax, Marcos y Marcos, Indiana, e tanti del genere, Nottetempo, la stessa Nottetempo di cui abbiamo appena parlato. E se si acquista uno dei tre libri proposti da ciascun editore, l'ingresso alla festa è di soltanto un euro. Tutte le informazioni su Facebook, Milano Book Party. E questa è anche l'ultima notizia della puntata della colazione dei campioni di oggi. Dall'altra parte del vetro Alice e Germana già scalpitano, per cui vi lascio con la sigla della colazione dei campioni, vi invito a restare all'ascolto di Radio Città del Capo e di Sound & Vision. Trovate il podcast su radiocittadelcapo.it, ultimasigaretta.com, direttamente dalla pagina Facebook della colazione dei campioni, che vi invito a visitare. Noi torniamo mercoledì prossimo, da Massimiliano Colletti è tutto. Buon pomeriggio, grazie, ciao! Times are getting hard, boy. Money's getting scarce. Times don't get no better, boys. Gonna leave this place. Take my true love by her hand. Lead her through the town. Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone. Had a job a year ago, had a little home. Now I've got no place to go, guess I'll have to roam. Take my true love by her hand.
goodbye to everyone. Every wind that blows, boys, every wind that blows carries me to some new place heaven only knows. Take my true love by her hand, lead her through the town, say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Times are getting hard, boys, money's getting scarce. Times don't get no better, boys, gonna leave this place. Take my true love by her hand, lead her through the town, say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Take my true love by her hand, lead her through the town.
Avete ascoltato La colazione dei campioni, lo show radiofonico dedicato ai libri di Radio Città del Capo.
Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone.